hanno detto che dovevo parlare 2 ore, io non ho parlato per 4. Però cercherò di essere più breve.
È passata già mezz'ora.
Il titolo ebraico di questo tentativo di lezione sarebbe una ghimagre. Avram che Mosè. Se fate i conti, è 248 più 365, sono i numeri delle mitzvot. Però indica un percorso. Avram come Mosè. Il significato di quello che volevo dare al titolo Il Talmud di Avram Avinu. Chiarisco, così per facilitare, di che cosa vorrei parlare e di cosa parlerò e come. Farò qualche brevissimo accenno alle contraddizioni della modernità ebraica che si sono evolute. E noi ci troviamo, per usare un termine un po' abusato ormai, postmoderno ormai. Secondo punto è il rapporto tra Torah orale e Torah scritta, che porta appunto a dire dov'è che si fonda la Torah. Ora in Italia, per fortuna, molto lentamente in verità, si sta indebolendo un pregiudizio che esisteva per tanti motivi non entro, sulla derivazione assoluta della Torah orale dalla Torah scritta e sulla fantasiosità della Torah orale, come se fosse semplicemente un portato di così, ci sono nuove condizioni storiche, cerchiamo di adattarci. In realtà per qualunque tradizione culturale, dal punto di vista e interno della tradizione e scientifico, tutti sappiamo che la tradizione orale precede la tradizione scritta. E se uno dice che una fonte importante della tradizione orale, la Torah Shebel Peh, esisteva prima della Torah scritta, dice qualcosa che in qualunque cultura.
Se ti attacchi
se uno dice questo, di solito in qualunque cultura questo discorso viene accettato. Stranamente, non ho tempo di aprire tutte le parentesi su un padre, per la cultura ebraica un pregiudizio che dura meno 2000 anni, questa banalità non viene accettata. Quindi il discorso è di dire che per molti aspetti la Torah orale precede la Torah scritta, e nella tradizione ebraica la Torah orale è il punto fondante. Secondo tutti i maestri del Talmud, Rabbi Yochanan ha detto questa frase, ma è quello che ha chiuso il Talmud di Yerushalmi, che il patto tra il popolo di Israele e Kadosh Baruch Hu è stato fatto al pi adevarim ha'el, secondo queste parole, sul testo orale, non sul testo scritto. Il testo scritto è di tutti, il testo orale siamo noi. Allora, ponendo il problema di quando può essere cominciata a muoversi la tradizione della Torah Shebel Peh, viene per forza abbastanza istintivo di riferirsi, cominciare il discorso ad Avraham Avinu. Chi è stato? Cos'è? Cosa sappiamo? Cosa si racconta dentro la Torah? Cosa si conta fuori dalla Torah? Intorno? Cosa è rimasta nella nostra tradizione? Che rapporto c'è tra queste fantasie, o non fantasie, o realtà su Avraham Avinu che non sono scritte, con lo sviluppo della Torah? E quindi che cosa si dice su Avraham Avinu, cercando di rapidamente dire, nel gioco tra Torah scritta e Torah orale? Molte cose che compaiono tra orale non sono midrashim fantasiosi, sono tradizioni parallele. Il focus, il punto centrale su cui cercherò di mettere l'attenzione, sono il percorso di Avraham Avinu, si può ricostruire in poche parashot, ma poi si sviluppa in tutta la Torah, si sviluppa anche in tutto il Tanakh con frequenti citazioni interne. Molte cose che vengono dette nella Mishnah, la Gemara e le Midrashim su Avraham Avinu sono già dette nel Tanakh, basta guardarle e ricostruire il filo. Allora, prendere la parashah, la parte critica di quello che succede da quando Avraham Avinu compie il suo percorso, sarà di là, fino a quando sta per consegnare il suo percorso, che in quella parasha, con una scelta di sceneggiatura decisa dai Chachamim a un certo punto, la divisione del parashot è stata decisa a un certo punto della storia, viene chiuso con la nascita di Rivka. Dovranno di là di Avram alla nascita di Rivka. Già un voler mettere la storia molto... Dentro questa parasha, che è la parasha di Vayera, il focus sarà sul momento in cui Avram incontra, in un grande confronto, scontro, Kadosh Baruch Hu, sull'interlocuzione che riguarda quello che può e deve essere deciso intorno alle due città di Sdom e Amorà, che è un rapporto tra qualcuno che sta in terra di Israele e qualcuno che sta in terra di Israele, qualcuno con cui abbiamo avuto secoli di problemi, che sono i Canaaniti. E poi cercheremo di tirare, poi potrà essere ripreso anche in altri contesti, forse anche nella tavola tonda per alcuni aspetti, non lo so, delle riflessioni su questo discorso. Quindi i punti sono le contraddizioni della modernità ebraica, molto rapidamente, il rapporto tra Torah e Torah scritta sul primato e la precedenza della Torah orale, che cosa si dice in generale su Avraham Avinu, è un momento critico, centrale della vita di Avraham Avinu e volenti e volenti di tutti noi. Indubbiamente le contraddizioni della modernità ebraica, io lo dirò per molto rapidamente, comincio quando si, in un momento molto paradossale, in cui in Europa nascono gli stati nazionali e gli ebrei mettono in discussione se esiste una nazione ebraica. Più vogliamo appartenere agli stati nazionali, più dobbiamo mettere in discussione l'esistenza di una nazione ebraica. Questo mette in discussione delle scelte a favore della religione e contro il concetto di nazione. L'emancipazione ha un prezzo. Riapre un discorso sull'universalismo, viene inventato un forte concetto religioso, che è stato poco studiato, di una religione particolare, teistica, non teistica, il monoteismo etico, l'invenzione di quel periodo lì, e in parallelo, come costola, nasce un problema sul laicismo ebraico, ma molto lento. Per tutte le prime tre generazioni della scala c'è e non c'è, comincia in Russia, non c'è certo in Germania, non c'è certo in Polonia, non c'è certo nell'impero austro-ungarico, meno che mai in Italia. E c'è l'invenzione del concetto della Torah come legge. La pessima traduzione della Torah come legge nasce in quel periodo. La Torah è un modello di insegnamento, non è una legge. Ci sono anche delle mitzvot, ma non è una legge. È un'idea per ridurre la parte dogmatica, per accentuare la parte della rivelazione della Torah, e cominciano i conflitti di identità per gli ebrei più chiari, che perdendo un coagulo come nazione, se si vuole essere cittadini in qualche modo, fare il militare come l'imperatore dice che bisogna che gli ebrei devono fare il servizio militare, si sta da una parte, se si sta con l'Austria, con l'impero austriaco non si sta con la Russia, se ne è così via, cosa che ci metterà un secolo e mezzo per esplodere in tutte le sue contraddizioni. Per un secolo e mezzo circa c'è una discussione poi su questo, le conseguenze di questa storia, nasce poi lentamente un nuovo problema nazionale, che è una visione critica su questa perdita di concetto della nazione ebraica. L'esplosione, il conflitto, chiunque ha sentito dai suoi nomi, o ha sentito dei nomi che lo raccontavano dai bisnomi, le barzellette sulla prima guerra mondiale, sa che la barzelletta tragica degli ebrei europei era che un ebreo scopriva al fronte che aveva sparato un altro ebreo. Lì è esploso il problema dell'identità. E il dopoguerra della prima guerra mondiale, questo problema dell'appartenenza multiple e dissolvenza, al di là di chi vedeva dentro la dissolvenza degli imperi vecchi la propria identità, è stato rimandato e poi con una nuova storia è la nuova post-storia, è entrato il discorso della Shoah, del post-Shoah che viviamo adesso, e quando con l'evento parallelo e ben distinto della nascita dello Stato di Israele rimette in discussione un nuovo concetto di nazione, di doppia identità, di tripla identità e così via. Oggi, in un momento avanzato in cui la mitologia della Shoah continua a pesare un po' troppo, tutti lo dicono che pesa, tutti lo pompano, mettete che sono 30 anni che stiamo a dire che non si può fare una retorica della Shoah e continuiamo, indubbiamente la nascita di poli ebraici diversi, tanti poli della Golà e poli molto legati alla Golà e molto poco legati alla Golà in Israele, ripone un problema del rapporto dell'individuo ebreo con le diverse collettività ebraiche, non è solo un problema tra individui ebrei, ma tra diverse collettività. Sono stato rapido. Cosa si dice di Abramo Avinu? Tra Torah, c'è scritta, e tra orale. È dubbio se Abramo sia il primo ebreo o il primo ger. Tutto l'Ottocento è stato impiegato, ci sono anche seguiti tuttora, a discutere quando gli ebrei sono diventati ebrei alaficamente. Una forte corrente che dice che tutto il libro di Bereshit è una discussione su questo tema. Se gli ebrei erano ancora bene Noah, o erano già ebrei, se solo del Moshe, oppure se diventano solo ebrei al momento di Mosè, un'identità intermedia. Interessante che il centro di questa discussione veniva in Ungheria, in Polonia, in Russia, una discussione molto forte, l'interpretazione della storia di Giuseppe e suo fratello era basata su questo punto, che la polemica era se eravamo ebrei o eravamo ancora bene noi. Interessante rispetto a quello che ho detto prima. Si dice che Abram nasce, secondo le fonti del Midrash, che fanno fatica a tirare, a trovare la prova testuale nella Torah, evidentemente è una tradizione legittima molto antica, che Abram nasce come un'identità diversa dal posto dove stava, quando scopre non che esiste una divinità, ma che c'è un manik della Birah, c'è qualcuno che guida questo mondo. Si interessa un po' di storia dei giovani, sa che questo è un divario fondamentale e che solo dopo, questo è un Midrash che lo dice, che lo Shborhu gli si fa vedere, e gli fa vedere un po' di luce. Così si sa, esiste il Midrash ben noto di Abramo che rompe i libri del padre, che rischia di essere bruciato vivo. La Gemara dice molto rapidamente, in un punto che sarebbe interessante discutere, che il trattato di Talmud di Abramo Avinu, che riguarda la Avodah Zarah, l'idolatria, era di 400 capitoli, mentre quello di cui discutiamo adesso è di 5 capitoli. Mi viene detto, lui sapeva 400 capitoli benissimo, ma i 5 non sappiamo di che parliamo. Nella tradizione del Midrash della Gemara, Abramo inventa la Torah, produce la Torah con i suoi reni, è una serie di pensiero e di affetti di reni nella anatomia, fisiologia del... inventa Torah, produce Torah. Un'altra fonte dice che ha rispettato tutta la Torah come la conosciamo, ha fatto molti gerim, non si sa dove sono finiti, solo nel 500 qualcuno tira fuori l'idea che ha fatto tutti i gerim che verranno nei secoli futuri, le anime di tutti i gerim che verranno in futuro. L'unico ger che probabilmente ha fatto, che è sicuro che è rimasto, è Eliezer, in cui Midrash dice che era Canaan allo stato puro, era la persona di Canaan. Il Midrash fa delle analogie, gli dice che un personaggio, un altro personaggio, esattamente come Giorgio Streller, quando dai panni di un personaggio a un'altra figura storica, cioè dice guarda il problema in questa luce qui. Dire che Eliezer è il ger che è rimasto fedele alla Torah e Kenan, il figlio maledetto di Noah, è una grande dichiarazione sui rapporti che dobbiamo volenti o nolenti ad avere. Il Midrash dice esplicito, è uscito dal livello di Arur ed è entrato nel livello di Baruch, cioè tutti i diritti completi. In tutta la tradizione ebraica, che si trova, comincia già molto ricca nel Tanakh, Abramo è l'uomo del Chesed, l'uomo dell'amore senza limiti, cioè incapace di mettere un limite all'amore. Un fiume, come l'esempio viene detto, o un fiume senza argini, o nello Zohar viene detto l'acqua che spegne il fuoco, proprio incapace di un fiume senza argini, mi sembra che sia una buona metafora. Secondo la Mishnah, già un testo che organizza le notizie precedenti, Avram nel suo percorso di vita supera 10 prove che gli vengono messe da Kadosh Baruch. Di queste 10 prove, nella parasha che affronteremo, sono 3 le citate, ed è interessante vedere che quella che noi studieremo non è considerata una prova. Le prove sono dopo la Milà, sono ritenute, questo è il Bettinoro che lo dice, il secondo rapimento di Sara, sarà stato prima rapito dal faraone e poi dal re del posto, quindi questo rapimento, la cacciata di Agar e di Ishmael, che è una grande prova perché caccia una moglie, o una quasi moglie, un'equivalente moglie e un figlio, e il sacrificio di Isacco. Fermi, si tratta di tutti i rapporti affettivi di cui in quel momento disponeva la moglie, le due mogli e i due figli. Cioè viene messo in discussione rispetto alle mogli e ai figli. Si dice, sempre nella Mishnah, che Avram e i discepoli Avram Avino, chi ha le seguenti qualità, rivisto attraverso le interpretazioni, l'ho già un po' elaborato, se no va troppo per le lunghe, Avram è uno che tutto quello che l'ha fatto contro il Kavod, senza il senso del Kavod, o in termini moderni, non con la sensazione di essere onnipotente, confrontandosi con un'impotenza che è fuori di lui, contento di quello che aveva, senza gelosia per gli altri e con un'istintualità vivibile, per cui si poteva rendere conto che la moglie era bella solo a 75 anni, quindi è un modo di definire un equilibrio fra diverse funzioni che ha una persona e anche la storia di un grande amore. In realtà, se andiamo adesso a ricostruire tutte queste cose, io ho fatto una macedonia di cose che sono scritte esplicitamente nella Torah, di cose che sono citate sulla Torah, ma sono solo nel Tanakh, perché chi non studia il Tanakh pensa che poi, quando sono recuperate dalla Midrash, sono inventate, e di cose dette palesemente dal Midrash. In realtà, se noi andassimo con uno studio moderno, corretto, che peraltro è stato tirato fuori nell'Ottocento da Rav Hirsch, se andassimo a vedere il vocabolario nuovo della Torah nella generazione di Avram, cioè usato da Avram, usato intorno ad Avram, usato dalle persone che Avram conosce, scopriamo che nella Torah compaiono per la prima volta una serie di parole nella storia di Avram. Sono, come ha detto Ramchal, sono ben sepolte nella Torah, ben nascoste nella Torah, solo chi le lega tutte insieme capisce che c'è un modo di vivere il mondo, un modo di vivere i rapporti con gli esseri umani, un modo di vivere i rapporti con Kadosh Baruch Hu. Questo vocabolario, già parecchie volte che cerco di parlarne e non riesco, implica le seguenti parole: Emunah, prima volta che viene nella Torah, Mishpat, Emunah vuol dire aver fiducia in, vuol dire cioè aver fiducia in, Mishpat vuol dire diritto formale, Tzedakah al di là del diritto formale, Shalom vuol dire anche integrità, Chesed che vuol dire amore, Emet che vuol dire verità, perché sono visti in contrapposto, Chesed e Emet sono visti in contrapposto, se uno ha l'amore infinito può non essere del tutto vero, se del tutto vero può non avere infine, deve essere equilibrato queste cose. Ava, il verbo amare nasce intorno alla persona che non c'è prima. Ira, timore, timore rispetto a quello, il senso della timore, ira non vuol dire paura, non vuol dire timore, vuol dire il senso della presenza di Kadosh Baruch Hu. Il senso vuol dire, in linguaggio amoroso potrebbe essere la preoccupazione che viene dopo l'amore, non la paura, che uno si preoccupa della persona o di chi, o dell'oggetto amato. Vengono nei termini tecnici, Torah, Mitzvah, Chukka, viene detto su di lui al figlio quando lui già non c'è più. Basterebbe studiare questo vocabolario per capire allora un po' meglio chi è l'uomo Abraham, chi è, qual è la logica, il vocabolario concettuale, qual è il mondo di quest'uomo, qual è, se vogliamo dire che la Torah tira fuori le parole al momento giusto, persino chi pensa che sia un redattore multiplo, beh, l'ha detta bene, ha creato proprio un vocabolario di una generazione o di una generazione e mezzo, molto interessante, molto specifico. Questo vocabolario è il vocabolario di Abraham Avinu. Allora, capiamo un pochino cosa ha fatto e confrontato punto a punto, la serie di notizie che abbiamo visto prima riescono molto più confortate, molto più sostenute. Adesso cerchiamo di vedere un secondo la storia che esiste in questa parasha. In questa parasha Abraham ha già compiuto il suo percorso. Le ultime cose che sono state dette nella parasha precedente, che Abraham ha fatto la Milà con tutti quelli che stavano a casa sua in quel momento, ivi compresi Ishmael. E ci sono una serie di situazioni che, secondo la logica della Torah scritta, il testo pone in maniera nascostamente conflittuale. Se uno paragona brano a brano capisce i conflitti che ci sono, è pieno di conflitti. Subito dopo la Milà Abraham ha un nuovo tipo di entrare in rapporto con Kadosh Baruch Hu. Midrash dice che è la prima volta che sta in piedi davanti a Kadosh Baruch Hu. Tutte le altre volte non riusciva a stare in piedi, cioè il rapporto lo stendeva, non reggeva la forza del rapporto. E qui si dice che questa visione, che Kadosh Baruch Hu lo viene a trovare, attenzione, per fare il Bikur Cholim, visitare il malato, cioè è convalescente dalla, tutto sommato da 100 anni, insomma, dalla Milà, e Kadosh Baruch Hu lo va a trovare. Attenzione, questo è un indizio, non è una banalità. Bello, simpatico, Kadosh Baruch Hu si occupi dei malati, faccia volontari in ospedale. Ma vuol dire una cosa di questo genere, la presentazione del tema, nella Gemara, nella Torah dopo, la penultima mitzvah, dice che bisogna andare secondo le strade di Kadosh Baruch Hu. Andare secondo le strade di Kadosh Baruch Hu è Ma'orachum, Atarachum, Ma'uchanun, Atachanun, come lui ama, tu ami, fai le cose che lui fa verso il mondo. Allora dire che questa parasha si apre dopo la Milà di Abraham, che lo sguardo va a visitare, significa che è un insegnamento fra i due, un gioco fra i due. Qual è la strada che Abraham dovrà fare al di là della Milà? In realtà Abraham ha vinto qualcosa di questo genere, l'ha già fatto prima. A quel punto lui è in conflitto, in una visione paradossale Abraham vede tre persone. La prima è che sono degli arabi viandanti, così interpretato da Midrash. C'erano già i conflitti con le popolazioni del posto. Poi che sono i tre patriarchi, lui compreso. Una buona interpretazione psicanalitica, cioè vede anche se stesso fuori. Poi che sono tre angeli. Allora vuol dire che è una visione in cui si amplia lo scenario, lui vede qualcosa, è una visione profetica sostanzialmente, anche una visione profetica. Allora lui c'ha davanti Kadosh Baruch Hu e c'ha davanti, questa è l'interpretazione più corretta quando si vuole interpretare gli angeli, delle azioni di Kadosh Baruch Hu. Gli angeli sono azioni di Kadosh Baruch Hu, non sono persone, sono azioni di Kadosh Baruch Hu. E comunque si presentano sotto forma di tre viandanti arabi non meglio conosciuti. A questo punto lui fa una scelta, leggo il testo, ma il testo lo riletto dal Midrash, ma ci sono tutte le prove per. Lui già li aspettava, quindi stava con Kadosh Baruch Hu con occhio guardando dall'altra parte, e poi corre verso gli angeli, o queste, e lascia Kadosh Baruch Hu, perché andare a incontrare un ospite è più importante.
Buonasera, scusate.
Presidente.
Non volevo interrompere.
Come?
A questo punto, con una frase molto criptica, che viene ripetuta nel testo lo stesso verbo più volte, Avram prega queste persone, questi angeli, che cosa sono? Annata forme all'Eva, non andare al di là di me, del tuo servo, di me stesso. E gli dirà anche, gli darà un po' d'acqua per lavarsi, gli farà riposare sotto l'albero, gli darà un po' di pane e gli dice un termine conclusivo, Vesadu Libhem, e rifocillate il vostro cuore. La più bella interpretazione di questo episodio, della frase criptica che ritorna tre volte, il verbo criptico è non passare al di là, la Dalserora Mor, che è un ebreo che ha sopportato sulla sua persona, sulla sua famiglia, la persecuzione spagnola. Gli hanno rubato un figlio, gli hanno convertito a forza, solo di recente sono dovuto sapere che poi il figlio è tornato a casa, però gli hanno convertito a forza. Ha perso il suo libro e l'ha riscritto a memoria. Allora il Serora Mor dice, che è in codice questa cosa, e fa un gioco tipicamente midrashico, che questa frase è in codice, una citazione ante litteram della brano che tutti conosciamo della Torah, che fa parte di quello che si ripete sempre lo Shana Kippur, Ve'avor Hashem al Bram, cioè la proclamazione dei 13 attributi. Cioè Avram dice non passare di là, come Pakadosh Baruch Hu non passerà o passerà davanti ad Avram. Che vuol dire questa cosa? Che si rivela in quel momento la Midat Hesed, si rivela la forza dell'amore di Kadosh Baruch Hu. E qui dice non passare su di me, vuol dire, è una citazione della preghiera, diciamo così, è una messa a cortocircuito della preghiera che Avram starà per fare per difendere Sodoma e Amorà, della preghiera che Moshe Rabbeinu ha fatto per difendere il popolo di Israele dopo il vitello d'oro, una messa a circuito, e la risposta di Kadosh Baruch Hu. Se uno sa, conosce la storia del Serora Mor, capisce, ma che interpretazione, come da, sono 60-70 anni che intorno a quello che è successo dopo la Spagna, come libro religioso si soccorrono soltanto alcune interessanti, ma battute di Scholem, l'interpretazione di uno locale che ha visto tutto quanto e che era, tra parentesi, un quasi suocero dello Shulchan Aruch del Yosef Kahn. Allora, acqua per lavarsi, riposarsi, sotto un albero. Tutti possono cominciare a vedere questo clima idilliaco che sta per creare è un'altra citazione, ci cioè, siamo molto indietro, la recupereremo dopo, l'albero, il giardino, è l'albero. A questo punto avviene un brano in cui viene annunciato sia da Avram che sarà che avranno un figlio, e Sara ride e nega poi di aver riso. Avram conclude il suo percorso con gli angeli, questo suo percorso di ospedalità molto scandito, accompagnandoli, perché mitzvah accompagnare un ospite. Fa parte dell'ospitalità, accompagnare un ospite fuori casa, fino a dopo lo accompagni in un posto sicuro. Ed è ritenuto una grave avverà non accompagnare gli ospiti, più non gli garantisce protezione. Quindi Avram ha compiuto tutto il percorso di un albero delle mitzvot di Gimel Chasadim. Ne ha avuta una, ne ha restituita una, dettagliata, circostanziata. A questo punto si intreccia un altro discorso che Kadosh Baruch Hu comincia a occuparsi di Sedom e giudica che Sedom è probabilmente, quasi sicuramente, è arrivata a non plus ultra del male. Chachamim, per dire cosa vuol dire il prosciutto del male, dà una definizione che va benissimo per i peggiori regimi totalitari, cioè che fanno delle leggi in cui organizzano il male, per cui è proibito, è obbligatorio rubare ed è proibito essere ospitali. Ok? Il paradosso per quelli che si legge, le leggi che organizzano, legittimano, burocratizzano il male. Però Carlo Giacomo non può dare un giudizio finché non è andato a vedere, chiaramente un paradosso nel non antropomorfismo della Tanà, un paradosso. E a questo punto viene detto una frase centrale in cui Kadosh Baruch Hu dice: non posso nascondere, come se parlasse, parlare interno. Avram sta ancora con gli angeli e Kadosh Baruch Hu parla con se stesso, e Avram guarda, è di nuovo un concetto di visione, guarda dove guardano gli angeli, cioè se stanno inviandosi verso Sedom. E Kadosh Baruch Hu gli dice: non posso nascondere da Avram quello che sto facendo, perché posso io nascondere Avram quello che faccio, e Avram sarà un popolo grande, importante, si benediranno in tutti i popoli della terra, poiché io già l'ho scelto affinché Yetzaveh crei delle mitzvot, i suoi figli e la sua casa dopo di lui, e custodiranno Derech Hashem, la strada di Kadosh Baruch Hu, per fare Sedaka e Mishpat. Ok? Kadosh Baruch Hu fa, non gli dice: c'ho la ringa dell'accusatore davanti a te contro Sodom. Deve parlare con Avram perché Avram prenda posizione su questa situazione. Questa è il dopo Milà, la parte contrattuale successiva che Kadosh Baruch Hu fa con Avram. Il senso di quello che Avram fa nella vita, Tzedakah e Mishpat, custodire la strada di Kadosh Baruch Hu per fare Tzedakah o Mishpat, che sono una versione umana di quello che è ritenuto i due modi di presentarsi di Kadosh Baruch Hu: il Chesed, l'amore senza limiti, e il Din, la legge precisa, giusta ma precisa, senza eccezioni. Tzedakah e Mishpat sono, dal punto di vista dell'uomo, un equivalente ridotto a dimensioni umane. A questo punto tutti sappiamo che cosa succede, che Avram fa una contrattazione. 50, se ci sono i giudici di tutta terra farà un'ingiustizia, non farà giustizia, se ci sono 50 giusti ammazzi pure quelli, dovresti salvare tutta la città per i 50 giusti, poi scende da 45, poi scende da 40, poi scende da 30, poi scende da 20, poi scende da 10, qui si ferma. È interessante, e uno dei rabbanini della famiglia Breuer nota che qui c'è un altro gioco di parole chiave. Parole chiave, cioè, sono, vuol dire parole in codice, che dice riguarda tutto il brano da questo punto di vista, di nuovo come la sceneggiatura o la coreografia che c'è dietro, cioè dire guardare questo. Queste parole chiave sono la risata di Sarà, Zehaka, il grido di Sdom, Zehaka e Zehaka, e la richiesta che deve fare, che viene proposta a Avram, fare Zedaka. C'è un gioco per queste quattro parole: il riso, i due gridi diversi, un grido indistinto, un grido di dolore, e la giustizia, l'esigenza di giustizia. Allora, è chiaro che è un confronto illimitato quello che fa Avram Avinu. Avram Avinu difende una città di malvagi, il massimo della malvagità, nell'immaginario della Torah questo è il massimo della malvagità, poi si vedrà dopo, non risolveremo tutto il racconto dopo quello che fanno, il massimo della malvagità. Lui non difende il nipote, non dice una parola sul nipote, c'è il nipote, lui non dice una parola. Quando c'era qualcosa da fare, Avram ha rischiato la vita per andare a salvare il nipote nella parasha precedente, qui non dice una parola, sarebbe nepotismo, un termine ben detto, non se lo fa, e difende il concetto che se ci sono, che è un principio fermo del diritto talmudico, cioè che è meglio rischiare di mandare un colpevole fuori, libero, che rischiare di mandare un innocente condannato. Principio chiarissimo, tutta la procedura penale è basata su questo principio, difende questo principio e lo contratta, qui di nuovo questo maestro del post Spagna, il maestro del post Spagna, il Seror Amor, fa un'analisi di tutto il contratto 50-45. A me basta vedere come spiega perché si ferma a 10, perché non si va sotto 10. Si va sotto 10, secondo questo deriva il Milano, si va sotto 10 e usa un paradosso, quando usano i paradossi lo fanno in maniera che uno lo capisca, dice, perché se non ci sono 10 persone che rispettano le 10 parole con cui è stato creato il mondo e i 10 comandamenti, non esiste una società, non esiste, non c'è salvezza. Ora, per quanto io ne sappia, 10 più 10 non fa 10, fa 20. C'è solo un modo di spiegare che 10 più 10 fa 10, e cioè che ci sia perfetta identità tra le parole che costruiscono il mondo e le parole che regolano i rapporti fra uomo e uomo. Cioè, 10 più 10 fa 10 solo se sono la stessa cosa, non sono molto bravo a matematica, ma sono qui, c'ero io, che non è una somma di un'identità, che 10 è uguale a 10. E qui è il gioco, cioè che l'uomo che aveva scoperto o approfondito non solo il creatore, ma che c'è un mannino nell'Albirà, cioè che Rosh Baruch Hu si occupa degli esseri umani, ha in mente il principio chiave dei 10 comandamenti, di quella citazione della Tefillah che abbiamo di Moshe, che sarà fatta dopo da Moshe Rabbeinu, cioè che le regole che reggono il mondo sono le stesse regole che regolano, devono regolare i rapporti tra uomo e uomo. Che le regole non è un discorso sul diritto naturale, è di dire che Kadosh Baruch Hu ha creato il mondo con le stesse regole, che sono regole di Din, devono funzionare secondo regole precise, perché non è che il sole può farsi mettere la capriola, di solito, e sono le regole del Chesed, le Chesed verso gli esseri viventi umani. Chi scopre questo, per questo Abraham è la persona che è chiamata, non è uno che ha scoperto che la Avodah Zarah, gli doletti fanno ridere, ha scoperto questa identità. A questo punto avviene quello che avviene, e viene detto, per concludere il brano che ci interessa a noi, che Abramo rimane sul posto, Abramo rimarrà tutta la notte, gli angeli arrivano al cadere della notte a Sdom, Abramo rimarrà tutta la notte, in cui succede tutta la seconda parasha che riguarda Lot, in cui esattamente il contrario succede, cioè succede che Lot pensa solo a se stesso. Lo dice esplicito quando chiede, dopo che è stato salvato, gli viene chiesto di lui chiede, che non gli basta anche stare una cittadina piccola che sarà salvata, chiede di andare ancora più lontano, e dice che smette un tefinaci e possa vivere la mia vita, cioè si occupa di se stesso. Dopodiché farà dentro la grotta un doppio incesto, comunque è stato salvato lui e le sue due figlie. Questo doppio incesto, qui c'è una discussione lunga, la chiamata con adesso non possiamo entrare, è significativo, vale a dire che è legittimato dalla Gemara, perché dice che le due figlie non sapevano che c'erano altri esseri viventi nel mondo, quindi è l'unico modo per far sopravvivere il mondo e avere un rapporto con il padre. Quindi è legittimato, poi è discusso, adesso non entriamo in tutta questa casistica, ma è un incesto che è un modo qua negativo ma quasi positivo rispetto alla malvagità che c'è dentro la città di Sodoma, è sempre meglio. La Gemara spiega, ma che ha fatto Abramo? Ha fatto una tefillah a vuoto. Gli estremi sono, non l'ha fatta a vuoto, perché nonostante i figli di questo incesto saranno nemici per generazioni e generazioni del popolo di Israele, sono il popolo di Ammon e Moab, da questi due popoli, prevalentemente il 99% di nemici, nascerà Ruth e Naama. Ruth come antenata breve di David. Il Midrash dice Avram ha ottenuto una risposta, perché da questa discendenza nascerà il Mashiach. Quindi ha ottenuto qualcosa. Commenti vanno avanti, perché è un brano inquietante, perché è un brano in cui si parla che il Kadosh Baruch Hu distrugge un pezzo di mondo, non è un brano da niente. La interpretazione più radicale, che è sconvolgente, questi sono gli abitanti di Sdom e Amorra, sono vissuti, secondo tutta la logica del Midrash, del Talmudic, eccetera, come la società malvagia con leggi malvagie, con leggi fatte proprio per burocratizzare il male. Okay? più grande commento che io ho letto è che le anime di queste persone sono le anime delle 600.000 anime degli ebrei. Questo documento è stato dato durante la Shoah. Vale a dire che il confronto va fatto internamente, che non si può dire che Sdona Mora sta fuori, sicuramente sta fuori, sono persone malvagie, ma uno giudica se stesso. Sono le 600.000 anime che ricontreremo in tutte le generazioni degli ebrei. Ognuno ha da fare i conti con la propria parte di Sdona Mora. Io credo che sia un commento terribile. Abramo ha pregato per la parte cattiva che esiste in se stesso, in ognuno degli ebrei. Mentre in quel momento era il popolo, per definizione, nemico del popolo di Israele. Ha pregato per le anime degli ebrei mentre pregava per gli altri. Il brano successivo racconta la nascita di Yitzhak, da Milà, un altro rapimento di Sara da un locale, la nascita di Yitzhak, la Milà. Qui viene detto che Abramo aveva 100 anni quando Isacco fa la Milano. Non avevano modo di contare notte, ma 100 anni è un numero chiuso, insomma. Se è chiuso un periodo, si è aperto un altro, si riapre un'altra cosa. Poi c'è la cacciata di Agar e Ishmael, che nell'immaginario e nel reale, nel modo di ragionare umanamente del Midrash, è ritenuta si dibatte se sono una prova o due prove di Abramo. Una perché è la stessa cacciata e l'altra perché sono due persone diverse. Questa è la grande discussione. Durante questa cacciata viene detto un'altra frase: non c'è Abramo a intercedere. Abramo non voleva la cacciata, gli viene detto la cosa che è autorizzata a farla perché Sara aveva ragione, che doveva difendere il futuro educativo di Isacco. Cioè, è Kadosh Baruch Hu che nella Torah avalla questa cacciata, però c'è il dopo di questa cacciata, in cui Agar piange, lascia il figlio, e il figlio piange. Sono tra le prime 5 volte in cui la parola voce entra nella Torah, il grido. Midrash dice che Kadosh Baruch Hu sente la voce di Ishmael, Ba'asher Uksham, nel momento che stava lì. Lì era un bambino. Gli angeli dicono: no, questa ammazzerà un sacco di ebrei, poi figurati gli angeli i commentatori del Medioevo, questi sono musulmani, sono cattivissimi, sono peggio di Esau, quelli che stanno dalla parte gente, sono peggio questi, sono peggio grandi. Midrash dice, Ba'asher Uksham, viene giudicato in quel momento per quello è, in quel momento è un bambino che grida. Punto e basta. E questo si fa la tefilà da solo nella sostanza. Abramo era molto addolorato, una delle prove che ne superava. In uno slang un po' mio, un po' retorico, in verità è il sacrificio di Ishmael in corrispondenza al sacrificio di Isacco, è molto chiaro che è Sara che è messa a una prova con il re, è Agar che è messa a un'altra prova, è Ishmael che è messa a un'altra prova e Isacco è messa a un'altra prova. Abramo aveva pregato per Ishmael. Prima che nascesse Isacco aveva detto: mi basta che Ishmael viva davanti a te, davanti a te. C'è la Kedah, che non è il punto così centrale, abbiamo messo al centro del discorso, sulla Kedah, sul sacrificio di Isacco, poi è una prova per tutti e due, non solo per Isacco naturalmente, vista anzi più come prova per Abraham. Nella Kedah in fondo viene raccontato per una sola cosa, no, ma solo per tante cose, per il rapporto che c'era fra i due, chiaramente per dire che il sacrificio umano non è possibile, è la migliore, io l'ho sentita che avevo 13-14 anni, la migliore spiegazione, in cui dice chiaramente che Abramo, la Gemara poi lo dice, non me l'ha stato detto che l'ha detto nella Gemara, che Abramo non ha capito quello che gli ha detto il Padre Eterno. Gli ha detto alzalo, lui ha inteso con orecchie ancora idolatriche, aveva sentito come se dovesse sacrificarlo. La Gemara ha scritto esplicitamente che Kadosh Baruch Hu non aveva mai detto questa cosa qui, che era la prova che doveva capire, non era il discorso di Kierkegaard, era ti metto alla prova. Quello che mi hanno detto quando ero ragazzino era che gli ho scritto saliremo e torneremo. Quando Abramo era sul monte, dice saliremo e torneremo, quindi inconsciamente quello che mi ha detto era un principe, una parola bianca così, che non sapeva la psicanalisi, ha fatto un lapsus, non l'ha detto, non vuol dire quello, ha detto quello che aveva nel cuore, non sapeva come, ma sapeva che era così. Allora, la parashat si conclude con la nascita di Rivka. Chi è abituato ai giochi del Midrash, che hanno una base nel testo, una base fonetica è sempre nel testo, l'ebraico è una lingua che gioca sui suoni, non ha le rime, ma ha la tecnica poetica di lasciarlo quello, lasciarlo, attraverso le omofonie. Quando Sara aveva riso, Fahaka Bechirba, un anagramma di Rivka, un anagramma su è un anagramma su Rivka. Tutti sanno che nel Tefilà che si dice di Shabbat e di Moed c'è un doppio confronto prima della foto di Yotzer in cui c'è in grande scritto Yitzhak e Rivka. Ok, abbiamo ripercorso il personaggio di Abramo, non ho potuto mettere insieme tutti i collegamenti tra il vocabolario concettuale di Abramo e i fatti di Abramo messi a fuoco su questa cosa. Ripeto solo un punto, che c'è un grido di dolore che viene da Sdom, c'è l'esigenza di giustizia che viene a Sdom, e c'è un riso che nonostante tutto riusciamo a ridere, il riso di Sa che supera tutto. Sono tanti i collegamenti più importanti sono, chiaro che è ripercorsa tutta la storia di quello che è prima e tutta la storia che è dopo. Le allusioni molto frequenti sono all'Eden, ma noi ne prenderemo solo una come riflessione. Cos'è nella vita di Abramo? Chi era Abramo? Anfan dice che si trova in una situazione postmoderna, non dice proprio, nel senso che è uno che aveva ancora potuto conservare il ricordo del Gan Eden, perché aveva incontrato la persona che aveva incontrato quelli che aveva conosciuto quelli. Noah aveva conosciuto Adam e lui aveva incontrato Shem, che era figlio di Noah. Ok? Quindi c'era il ricordo del Eden, e questo è carino, però non c'entra niente. Era successo dopo il diluvio, la storia di Adam è dopo il diluvio, dopo il crollo di tutto, la catastrofe è totale, non c'è catastrofe paragonabile. Tutta la vita Abramo non aveva perdonato a Kadosh Baruch Hu il diluvio. Il discorso del 10 era un attacco sulla faccenda del diluvio, perché il diluvio c'erano 8 persone, Kadosh Baruch Hu doveva fare conto, mancava uno. Per questo si ferma a 10, non si può andare sotto 10, però è un rimprovero. Non aveva mai perdonato a Kadosh Baruch Hu il diluvio. Secondo il Midrash, si può vedere che nel testo è legittimo sostenere questa cosa, comunque è una guerra, Abramo aveva partecipato alla torre, era l'unico che si era ribellato alla storia della torre di Babele. La conseguenza della torre è la prima guerra internazionale. Cioè, la guerra che viene raccontata nella parasha precedente sarebbe cominciata subito dopo dei discendenti, ci sono tutte le tracce, adesso e Abramo partecipa a questa guerra per difendere, per fare Pidyon Shevuim, per liberare un prigioniero che è Lot. Allora Abramo sta con un ricordo mitico, perché viene da dopo il diluvio, dell'Eden, una sensazione delle catastrofe del universale del diluvio, la percezione che Noah non aveva fatto quello che doveva fare, che lui invece cerca di fare, aveva protestato sulla torre, sta nella prima situazione di caos, di guerra totale. A questo punto, perché la guerra era cominciata prima che lui ricevesse il vate, va via da dove stai, Abramo si sradica, viene sradicato. Appena arrivato in Eretz Israel viene fatto immediatamente un altro esilio, perché la prima cosa che fa viene mandato in Egitto, il primo fatto dopo Eretz Israel viene mandato in Egitto. La cosa successiva è che gli viene avvisato che avrà i suoi discendenti avranno un esilio. E su questo viene stabilito il patto. Il primo patto vero, che è terribile se non lo rilegge secondo la sequenza storica successiva, viene fatto come un esilio, come garanzia del patto. Qualunque cosa succederà, voi rimarrete vivi, qualunque cosa succederà io sarò con voi. Avranno accetta questo patto, la sopravvivenza del popolo di Israele a questo prezzo. A questo punto si è giocato tutto prima della Milan il gioco di tutte i molteplici sradicamenti in cui Abramo rimane solo sostanzialmente e cui si assume delle responsabilità. A questo punto la Torah dice che Abramo produce con i regni la Torah, produce le mitzvot, produce così. Dopo la guerra comincia a produrre le mitzvot. Per esempio, quando dice che non prende soldi dai goyim, questo è quello che dice, che per molti secoli è stato un punto d'orgoglio degli ebrei non andare a mendicare dai goyim, non faccio polemiche, Presidente. Però dice che la prima volta nessun goy dica che ha reso ricco Abramo, e da lui i soldi al re, che gli vuol dare i soldi, dalla decima. Questa era una lingua, perché non è che faceva, si metteva, faceva il lulà, faceva cose che mi fotto i quali. Non prende soldi, dà soldi, libera persone. A questo punto, e poi ci sono delle allusioni alla mitzvah, quando lui dice che non prenderò né un laccio, cosa dice lì? Il laccio, i maestri dicono che lì in cambio prende tefillin e tefillin in contraccambio, cioè inventa le mitzvot in questo modo, cioè non prende le mitzvot e tefillin, vanno anche a questo, le mitzvot e tefillin vanno anche a questo. Ricorderò una cosa che ho detto prima, che le qualità umane di Abramo sono giudicate il non senso di onnipotenza, che ci abbiamo tutti veramente, il senso di onnipotenza, il non senso, il non cercare il cavolo, essere Samiak Bechelko, non invidiare nessun altro e saper avere degli istinti ma giocarci. Rimane un punto ancora da chiarire. Io credo che il discorso su 613 mitzvot sia stato nato a un certo punto, ma è un po' antico nella Torah, perché è attribuito a Rabbi Simlai, che è un amorà tardivo, non tardivissimo, tardivo, tra 200 e 300 credo che sia occhio croce, dopo l'era. Però se l'è inventata bene, se l'è inventata non è una tradizione orale. Che il padre di Abramo si chiamava Terah, sono 608, mancano 7.007, manca, o sono 7 mitzvot di Noè, o sono qualcosa d'altro. Se l'è inventata, se l'è inventata bene, se è una tradizione, è una tradizione. Che Abramo si stacchi dal suo padre, che ha vale 608 e noi abbiamo 613 mitzvot, non è un giochetto. Allora, ci sono due interpretazioni, più banale che siano 7 mitzvot bene no, al di là delle 7 mitzvot bene no. La più recente è stato scritto in un libro che è costato qualche decina d'anni, da Rav Volpe, uno che è morto di recente, che sostiene che ci sono 7 mitzvot, con questo concluderò, che nel pensiero del Chachamim valgono ognuna, è un paradosso logico, ognuna di queste mitzvah vale come tutte le mitzvot messe insieme, paradosso. Una mitzvah è la Avodah Zarah, e sarebbe la mitzvah fondante di Abramo Avinu. La seconda mitzvah è la Tzedakah, la capacità di dare, secondo le regole dello Shulchan Aruch, che è un dare robusto, cioè la parte che devi dare, che non è tuo, proprio devi dare, si discute se una volta ho fatto una lezione su un testo di Moisè Levi che sta qui, se deve essere dal 10 o 20% dell'utile che uno ha nella vita, i tzitzit, perché permettono di ricordare tutte le mitzvot, la milà, lo studio della Torah, lo Shabbat e Eretz Israele. Queste mitzvot, che a me si sforzano in qualche modo di dire, quando diranno una per una la analizza ce l'ha, il tzitzit lo ricordate adesso, nel momento in cui non prendo niente da lui, a realizzare il tzitzit, il senso profondo, oltre che ricordare la creazione del mondo, tutto il rizzotto. La discussione più interessante, e lasciamo aperta, in Enzi se c'è stato, la Tzedakah l'ha fatta abbondantemente in tutti i modi possibili, la Milà l'ha fatta un po' tardi come età, la Torah, non è che l'ha studiata, proprio l'ha l'ha anticipata, l'ha profetizzata, l'ha sviluppata lui nella sostanza, che poi è stata raccolta nella forma che abbiamo noi, come dicono i Hasidim nell'Ottocento. I padri avevano la capacità di guardare le stelle e tirare fuori la mitzvah. Vuol dire che tiravano da qualunque oggetto fuori le mitzvot come le abbiamo noi, è un bel paradosso anche questo. Il discorso è su Shabbat. La discussione è questa: siccome Shabbat è un patrimonio del popolo ebraico, noi rispettiamo Shabbat facendo Shabbat, i goyim rispettano Shabbat non facendo Shabbat. Un goy non deve fare Shabbat, perché garantisce la continuità del mondo, non è negativo contro i goyim, sono due modi complementari. È scritto nel patto di Noè, nel brano di Noè. Allora, la discussione interessante, almeno una cosa spiritosa, se non possiamo dirla, è stata un po' pesante su tutto, ma come faceva Abramo se non sapesse era ebreo o non era ebreo a fare Shabbat? Perché le altre, vabbè, se la possono, cose per bene, persone per bene possono fare, quindi faceva molto bene, va detto, fanno ruf, tutto quanto, lo faceva esattamente, ma Shabbat come faceva? Allora, la soluzione migliore, ed è uno dei rabbanim pre-sionisti, immediatamente pre-sionisti del sionismo politico, che ha portato la città di Yerushalayim, la sua comunità, da 3.000 a 30.000. E lui ha detto, finché non c'è stato l'Egitto e Madame Torah, noi contavamo con tutto il mondo, cioè che viene il giorno, prima davanti, viene prima il giorno e poi la notte. Allora Abramo faceva Shabbat facendo mezzo venerdì e mezzo Shabbat. È chiaro il discorso, raccontava la giornata in maniera diretta, quindi prendeva un pezzetto di venerdì, è chiaro, ci sarebbe molti sviluppi morali da fare. Io vorrei dire il senso di quello che credo di aver detto. Io credo che tutti, non soltanto quelli che hanno rotto con la Torah, creando cose contro la Torah, le religioni parallele, pensano che la mitzvah è il modello del popolo ebraico. Sono due secoli che stiamo discutendo un po' sul voto. Abramo ci ha insegnato che vengono, tutte le mitzvot sono da farsi, ci sono alcune mitzvot che nessun ebreo se la può giocare e dire di no. La mitzvah che lui ha insegnato che nessun ebreo può dire di no è la tzedakah. Io credo che ogni ebreo può fare la tzedakah secondo le regole del Shulchan Aruch, che sono dure, difficili, ma è tzedakah. E ci sono due modi di fare tzedakah, gli udin e questa è la mitzvah. E chi fa tzedakah anche ai goyim non fa tzedakah, fa kiddush Hashem, dimostra che gli ebrei sanno dare. Grazie.